Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con il segno che mostra la nostra fede nella Santissima Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi e sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Che bello, vero, Anna, dire: iniziamo con il segno della croce che testimonia la nostra fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte. Allora, la fedeltà alla Santissima Trinità, che Dio uno e trino. Cioè, di questi tempi è così importante, ecco, considerare qual è la nostra fede. Perché il Signore potrebbe anche interrogarci e dire: ma voi in che Dio credete? E dice: ma io, ah sì sì, io credo in Dio, ma non frequento. Io credo in Dio che, sì, praticamente, certamente un essere superiore, ma... E naturalmente questi credono di credere, è quello il problema. E invece non credono perché il loro comportamento testimonia la loro mancanza di fede. Come si fa a dire io credo ma non frequento? Cioè, io so che per nutrirmi devo mangiare, però non mangio. Allora sei anoressico, muori di fame. Vabbè, comunque, Anna, questa mattina, è il pensiero del mattino che è stato corroborato anche da atti di fede, perché cosa è successo? È la prima volta che mi capita una cosa del genere, ma si vede che doveva essere organizzata così. Allora, dunque, ho lasciato a casa il cellulare, ho dimenticato a casa le chiavi. Allora, cosa ho dovuto fare? Niente, praticamente ho cominciato a dire rosari, vero? E aspettare, perché non potevo telefonare a nessuno, non avevo neanche il cellulare, però avevo confidato sia nella Madonna che nell'angelo custode, che a più riprese l'ho mandato a dire a mia moglie che stava in chiesa, che insomma succedesse qualcosa, perché non arrivasse in ritardo. Praticamente alle 10:26 arriva mia moglie. Ecco, alle 10:26. E così sono qua, ma non sapevo come fare, no? Perché pensavo, avessi il cellulare potrei dire: Anna, tu intanto inizia che poi io arrivo. Non potevo telefonare, non potevo entrare, non potevo, ma però potevo pregare, e allora ho usato la chiave che avevo, no? Qual è la chiave che avevo? La preghiera.
Pastor Tutti, apri tutte le porte, Claudio.
La fede. E allora praticamente cosa è successo? 10:27, cioè, ma io già lo sapevo che sempre il Signore ti prova all'ultimo minuto, ultimi 2-3 minuti, per vedere se credi anche quando sembra ormai che non ci sia più niente da fare. No, io credo. E difatti, 3 minuti prima, ecco, ho potuto entrare in casa, no? Ma allora vediamo un po', ma perché stamattina devi sapere che è vero che la porta era chiusa, però mi si è aperta la mente. Allora è interessante, perché i giochi di Dio sono meravigliosi, no? Come i nostri giochi, Dio gioca, i suoi giochi sono giochi d'amore, va bene? Allora, senti un po', pensavo, sai, oggigiorno tu, se non hai la password, non puoi accedere a nulla, perché se non è giusta non si apre niente. Puoi mettere 5 numeri giusti e il 6° sbagliato, niente da fare. Il numero è la password è sbagliata, è errata. Però, allora penso un po', dico, vedi, è impossibile che gli uomini abbiano a disposizione una password che non abbia anche riferimento ad una password più interessante. Cioè, per accedere alle cose di Dio ci vuole una password, no? Ci vuole la fede, sì, ma ci vuole la fede, difatti fede, speranza e carità. Ma questo ci è stato donato, vero? Il giorno del nostro battesimo. Però noi sentiamo raccontare tante cose, spiegare tante cose, ma la prova che dopo 50, 60 anni, 70 anni, dipende, ecco, uno quanti anni ha, con tutto quello che ha sentito durante la sua vita avrebbe dovuto imparare qualcosa, no? Ma siccome non aveva la password di accesso alla comprensione di quello che Dio ti dice, è chiaro che non capisci proprio un bel niente, zero, zero, perché la prova c'è. Dice, non hai combinato niente in tutti gli anni che ti ho dato. Allora ecco qua la password. Diciamo che il Signore ce l'ha detto con il primo comandamento. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Cercate prima il regno dei cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ecco, ma vediamo un po'. Ora, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Sì, e non hai capito niente. Allora, attenzione. Come fai tu ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, se non sai neanche chi è? Cioè, a parole sai qualcosa, ma non lo conosci, cioè non hai conoscenza. Come si fa a innamorarsi di chi non si conosce? Non è mica cioè è impossibile, no? Io mi innamoro dell'aria. Allora, ma per amare il Signore, allora bisogna dire, dunque, devi fare, diciamo, una specie di esame degli eventi che ti sono dati a disposizione, cioè hai tante cose che se tu le consideri, diciamo, le metti insieme e capisci qualcosa, no? Allora, la considerazione, no? perché San Francesco, dicevo, lodato, sì, mi signore, per sorella acqua, per frate fuoco, cioè, praticamente continuava a ringraziare, ringraziare, ringraziare. Allora vediamo un po' la password di quante parole fatta, no? Allora, io sono stato tratto dal nulla, cioè io non mi sono creato, ho avuto il dono della vita. Intanto, chi è che mi ha dato il dono della vita? Cioè, chi è che mi ha creato? Mi ha creato qualcuno, perché non sono stati i miei genitori, perché i miei genitori praticamente hanno collaborato con il creatore, ma anche essi stessi sono stati creati, e i nonni sono stati creati, e se vai avanti devi arrivare ad Adamo ed Eva, allora dice, allora Adamo ed Eva li ha creati Dio e ha soffiato dentro di loro l'anima, per cui vuol dire che queste creature che sono umane hanno uno spirito, vero, un'anima che praticamente solo l'uomo ce l'ha come creatura umana, ecco, lo spirito. Allora devo cominciare, ma tu pensa, cioè, ma chi mi ha voluto sulla faccia della terra certamente mi ama, perché vuole che io lo conosca, cioè che io sappia chi mi ha creato. Se voi pensate che c'è il quarto comandamento che dice onore il padre e la madre, no, comandamento che oggigiorno, ma chi è che lo vede, ma chi è che lo pensa, ma chi è che va a confessare di non aver onorato il padre e la madre? Allora, perché devi onorare il padre e la madre? Perché hanno collaborato con Dio per metterti al mondo, ti hanno accolto, e oggigiorno con tutti i contraccettivi, le porcherie, aborti eccetera varia che si fanno, hai voglia tu di nascere, vedi che mancano i figli che non abbiamo voluto, pertanto Dio che ha creato, e io sono qua perché il Signore ha voluto, e mi dice addirittura prima che tu fossi io ti conoscevo, ma tu pensa, cioè mi conosceva, mi amava da prima che io nascessi, perché davanti a lui ero già presente. Ora, mi ha fatto cristiano, sono stato battezzato, addirittura mi ha eletto ad essere tempio vivo dello Spirito Santo, ma mi vengono i brividi, io sono tempio dello Spirito Santo creato da Dio, non da nessun architetto sulla terra che fanno delle chiese che fanno spavento oggigiorno. Pensa un po', un tempio vivo munito di cuore pulsante, di polmoni che respirano, di sangue che circola. Cioè una chiesa viva, non una chiesa morta, una chiesa viva, per cui io sono tempio vivo dello Spirito Santo. Poi dopo ho avuto la grazia anche di comunicarmi, addirittura di cibarmi del Figlio di Dio. Penso un po', il Signore non vuole che io sia anoressico spiritualmente, e mi dà addirittura da mangiare le sue carni e da bere il suo sangue. E poi andiamo avanti, è vero. Quando ho fatto dei peccati sono andato a chiedergli perdono e mi ha lavato non con lo shampoo alla mandorla o al latte, che ne so, no, mi ha lavato con il suo sangue. Allora, faccio un elenco di tutte queste cose. Sono ancora vivo, ho ancora tempo, mi dà la possibilità di meritare il paradiso eterno, cioè io lo posso godere in eterno se raggiungerò il cielo, se raggiungerò il paradiso, potrò rendergli grazie in eterno. Ma ascolta, allora a sto punto dico, se in eterno gli potrò rendere grazie, non ti sembra il caso che sarebbe ora di cominciare subito a rendergli grazie al Signore? Allora, il problema, ecco, la password è, dopo queste considerazioni, la password è questa, la gratitudine. Considerando tutto il bene che ho ricevuto, se non sono fatto di pietra, dovrei dire, Signore, io mi sciolgo in un cantico d'amore, perché considero quello che tu hai fatto a uno che non c'era, mi hai voluto per donarmi tutto te stesso, no? Per cui io devo vivere per te. Allora, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, non è più un comando che sembra un comando, no? È un'esigenza del cuore. Diciamo, non è possibile non ringraziare il più grande benefattore, perché non c'è nessuno che possa essere più benefattore del mio Dio. Allora tu dici, ma io amo la Madonna. Bene, però la Madonna l'ha creata Dio, pertanto la Madonna ti dice, l'anima mia magnifica il Signore, hai visto che ti insegna l'educazione? E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva, che considera tutti questi beni e ringrazia. Ha detto, ma io prego Padre Pio, ma Padre Pio non si è mica creato lui, no? Padre Pio è una creatura di Dio, per cui è un dono di Dio anche per me. Sempre tutto il bene parte da Dio, per cui devi sempre ringraziare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Se tu non hai questa password, sprechi il tempo che hai a disposizione. Allora, io, se sono innamorato del mio Signore, che cosa faccio? So che Lui è presente, è presente in me, diciamo, lo Spirito Santo, l'amore di Dio è presente in me, e diciamo, sta aspettando che io gli dica, ti amo sopra ogni cosa, no? Non è che sei la ruota di scorta, che se per caso ho qualche problema, allora magari devo pregare per ottenere qualcosa, no, no, è un'esigenza del cuore, addirittura è buona educazione, diremmo così, no? Pertanto la gratitudine è ringraziare sempre per ogni cosa, perché alla fine, se durante la mia vita avrò fatto tutto quello che ha detto l'amato del mio cuore, mi dirà, ah, vieni avanti, servo buono e fedele, dice, io ho preparato per te un posto, ecco, e siccome mi hai amato tanto, ti ho messo in una posizione ancora privilegiata, e se hai fatto tutto quello che ti ho detto, se hai voluto rinascere dallo Spirito, se hai voluto essere, vivere nel cuore immacolato di Maria, io ho detto a mia madre che tutti coloro che si consacreranno al suo cuore immacolato, che diffonderanno la devozione al cuore immacolato, li porrò come mazzi di fiori davanti al trono della Santissima Trinità. Ma dico, ma tu cosa vai a cercando? Allora, attenzione, se tu sei innamorato, dice, c'è l'amato del mio cuore che mi aspetta, state attenti, nel segreto della mia stanza. Allora io cosa faccio? Dunque c'è l'amato del mio cuore che mi aspetta e io mi piazzo davanti alla televisione e mi guardo il film. Ma vuol dire che amo più il film che il mio Signore. C'è davanti al bene infinito, io non posso amare di più le cose che non valgono niente, no? Che sono aria fritta, voglio dire, sono polvere. Ecco, allora io devo fare di tutto, eventualmente, prima di andare a letto dico un'Ave Maria, ah però, vedi, allora i tuoi idoli ci sei stato davanti ore, non dico in ginocchio, ma diciamo sei stato seduto comodamente davanti ai tuoi idoli e a Dio, alla Regina del Cielo e della Terra, a tua Madre Santissima, e gli dico un'Ave Maria. Dice, però mi sembra che tu non hai bene, cioè chiaro le idee, le proporzioni, cioè un bene infinito davanti a un niente, preferisco il niente a un bene infinito, vedi che te manca proprio il sale nella zucca? E allora, ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, ma se tu consideri nelle tue misere meditazioni tutto quello che hai ricevuto, tutto quello che stai ricevendo e tutto quello che il Signore ha preparato per te, vado a prepararvi un posto, ma dico, ma c'è qualche altro concorrente che vuol mettersi tra i piedi tra me e Dio? Chi è costui? Spostati, che tu non hai diritto di far ombra al mio Dio, spostati. Ma chi è che pensa così? Cioè, questa è logica, è una logica questa, no? Allora, un tempo, diciamo, Radio Buon Consiglio le dice ancora queste preghiere, ma dico, ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore e ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno o in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte, non qualcosa, tutte, secondo la tua santa volontà. Allora, se io perdo tempo non è la sua volontà, per cui vedi che già sei già incappato con una bugia, perché perdi un sacco di tempo a guardare le scemenze e tu praticamente il canale che tu non guardi è quello dove hai a tua disposizione la pienezza della grazia, cioè il Signore fa grazia agli umili che rispettano e sono educati, che amano prima Dio e poi. Diciamo, la precedenza ce l'ha lui. E allora non devono mettersi tra i piedi tutte queste cose, ma secondo voi chi è che ce le mette tra i piedi tutte queste cose? Il principe di questo mondo? E ma dove sono i cristiani che lo capiscono? Manco coloro che predicano lo capiscono, perché perdono tempo davanti a quel disgraziatissimo televisore. Allora, pensate un po', adesso vi racconto un particolare, non so, 30, 40 anni fa, manco mi ricordo, 30 anni, diciamo 30 anni, cifra tonda, no, 30 anni fa, esco dalla chiesa di San Giovanni Rotondo e sul sagrato incontro il vescovo di Belluno. E vedo, insomma, è vestito da vescovo, allora io gli vado incontro, gli bacio la mano, lo saluto. E lui mi dice, ma tu da dove vieni? Ma ho detto, io vengo da Bolzano. Ah, Bolzano, sì. E come mai sei qua? Allora gli ho spiegato che Padre Pio ha guarito mia mamma, che insomma tutta la mia storia, quella della nostra famiglia, e non so che cosa gli ho detto ancora. Fatto sta che lui mi dice, stava entrando in chiesa, mi ha preso per un braccio e dice, senti, vieni con me. E mi ha portato in albergo, dove lui aveva portato 45 sacerdoti della diocesi, monsignori, professori, vicario e tutti quelli insomma che collaborano con lui, li ha portati da Padre Pio. Allora mi dice, e questi stavano ancora facendo colazione, no? E lui entra e tutti questi sacerdoti un po' meravigliati, dice, ma sei appena andato via, è già tornato con questo qua. E mi dice, allora ho incontrato sul sagrato questo signore qua, dice, no, che si chiama Claudio, il quale ha da dirci delle cose molto importanti, mamma mia, e mi ha detto che devo salire sulla sedia. Io già sono alto abbastanza, no? Voi immaginate salire sulla sedia? È incredibile, cioè, per aiuto, se ci penso non, mi pare un sogno. Dice, e quello che hai detto a me lo devi dire anche ai miei preti, mamma mia. E insomma adesso io mi ricordo un particolare, vero, che ho detto così, reverendi, sacerdoti, monsignori, eccetera, io vedo che tra voi c'è, mi sembra che forse c'era un giovane prete, ma diciamo erano tutti un po' avanti nell'età, e dico, voi quando avete avuto il dono della vocazione, sicuramente avete passato molte ore davanti allo schermo dell'ostensorio, a contemplare colui che vi ha creato, fatti cristiani, addirittura ordinati i suoi servi, pastori, ecco, del suo gregge. E diciamo, questo l'avete avuto anche prima della vocazione, cioè la vocazione è scaturita da là, vero? Per cui sicuramente avete passato i tempi precedenti, appunto ordinazione, noviziato, vocazione, noviziato, e poi studi, eccetera, eccetera. Poi credo che abbiate, stiate passando tempo davanti a un altro schermo, che è quello della televisione. Allora questo, voi direte, ma noi dobbiamo essere informati, allora attenzione, no, dico informati o infornati, allora guardate, voi guardando le cose del mondo avete aperto la finestra sul mondo, e questa finestra sul mondo con i suoi spifferi vi ha fatto pigliare i reumatismi dello spirito, insomma, mi hanno fermato con un applauso che io non so manco io cosa stavo dicendo, e c'era qualcuno che piangeva addirittura, perché praticamente ammetteva che effettivamente non avrebbe mai pensato che c'è oggi lo stile per metterti nel sacco, è quello di ingannarti un po' alla volta, e il demonio, il suo stile è quello lì, un po' alla volta, un po' alla volta, per cui tu ti devi abituare, vero? Ecco, devi abituarti a una droga mondana. E allora dico, adesso vocazioni non ne avete più, perché pregate troppo poco e spendete troppo tempo in cose che non giovano per la vostra salvezza e l'altrui salvezza. Allora, vi interessate di tante cose materiali, datele da fare ai laici, fatevi aiutare, voi dovete stare davanti al Signore, voi dovete pregare di più, voi dovete essere santi, perché noi non abbiamo bisogno di, diciamo, di uomini di chiesa, abbiamo bisogno di santi. E insomma, allora voi pensate, allora cosa succede? Che tornano a casa e uno di loro era il giornalista anche, diciamo, della diocesi, e scrive un articolone e dice: noi, quando era viva Padre Pio, non siamo venuti perché sappiamo, allora tutti dicevano che era così rude, così, che ti strapazzava, per cui avevamo paura di venire qua, la coda di paglia, no? Però adesso che è morto abbiamo pensato, adesso non ci strapazzerà più. E invece abbiamo sbagliato, perché dice, siamo venuti qua che lui era morto, ma era vivo nei suoi figli, e la strapazzata ce la siamo presa lo stesso, no? Per cui questo era l'articolo sul giornale del giorno. Anna, hai visto il Signore cosa combina?
Signore, sì, sì. La password, vedi?
La password, no. Allora, la gratitudine, devo ringraziare. Allora, tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Cosa succede? Il Signore mi fa in modo che io abbia male terribile, che ne so, a un piede. E allora, tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Allora Gesù dice, vedi, ti faccio assaggiare, ma proprio soltanto sfiorare il piede con il chiodo che tu mi hai piantato nel piede che ti fa male. Allora tu come fai a pentirti del male che mi hai fatto se non ti faccio almeno sentire la punta, almeno la punta del chiodo? Oh Signore, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Dice, ma oggi c'ho un mal di testa, no? Mal di testa. Ah, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. E Gesù dice, vedi, non ti ficco le spine nella testa come tu me le hai ficcate a me, però te le faccio sfiorare soltanto, perché tu sappi almeno quanto ti ho amato, quanta pazienza ho esercitato, cosa mi costi, no? Allora, ah, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Sì, ma quello mi ha calunniato, mi ha diffamato, eccetera. Ah, dice, ah, perché ti ricordi i farisei che hanno detto che io caccio i demoni nel nome di Belzebul, mi hanno trattato come il peggior, hanno scelto di liberare Barabba al posto mio, ma tu c'eri anche tu tra quelli che gridavano? No, io no. Come non c'eri? Hai fatto un peccato mortale, hai gridato a morte Gesù Cristo, libero Barabba, no? E avanti così. Allora, tu devi dire, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, perché mi fa pensare, ecco, allora rendo grazie a Dio perché tutta roba buona. Anna, è giusto che io, diciamo, mi fermi, perché vorrei dirvene ancora un fiume, ma non è giusto, perché noi abbiamo le letture che, diciamo, meritano la meditazione di Don Dolindo, ma sentito Anna la password.
Che bello.
La gratitudine.
La riconoscenza, la... proprio.
Siamo ingrati, siamo dei disgraziati nella gratitudine che non c'è. È una gratitudine morta. Ah, ti ringrazio. Ah, ho capito, ma tu devi ringraziare in base a quel che ricevi, no? Se ti regalo una ciliegia, tu puoi dire, ah, grazie, ho capito. Ma se ti auguro, no, se ti dono una piantagione di ciliegi, diciamo già, devi ringraziare di più. Ma se ti dono addirittura Dio, allora non c'è più misura. Ti dono il regno dei cieli e ti preparo un posto davanti alla Santissima Trinità, ma tu che cosa pensi ancora alle ciliegie? No, adesso devi pensare alle cose di lassù, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, cercate prima il regno dei cieli, il resto, tutte queste parole qua, alla gente dentro da un orecchio o fuori da quell'altro non ha ancora capito che cosa significano queste parole. Basta, mi fermo. Anna, leggi tu.
Paolo, ecco, sì, insomma, sono importante, ci trascini con la tua gioia veramente contagiosa e ci...
No, ma è un dono sempre ricevuto, noi non abbiamo niente, no? Tutto quello che abbiamo ci è stato donato, per cui io ho avuto gratuitamente questo pensiero e gratuitamente ve lo do, perché non è mica roba mia, me l'ha donato il Signore, l'angelo custode, non lo so io, comunque il cielo... E allora voglio condividerlo con voi.
Belle riflessioni, grazie. All'Immacolata e a Radio Buon Consiglio. Ecco San Paolo oggi. L'Apostolo spiega che come nel corpo umano ogni membro ha la sua importanza e la sua funzione specifica, similmente ogni fedele, in virtù del battesimo, è membro del corpo mistico di Cristo, cioè della Chiesa, e ha una determinata funzione. Essendo dunque la Chiesa un corpo solo, ogni cristiano la può arricchire se vive una vita di grazia e di fedeltà, o può far soffrire tutte le membra se conduce una vita di peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, fratelli, noi, essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Siamo membra gli uni degli altri, abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi, che il dono della profezia la eserciti, secondo ciò che è detta la fede, chi ha un ministero attenda al ministero, chi insegna si dedichi all'insegnamento, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male. Attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri. Con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene. Siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità, benedite coloro che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti di uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Anna, vedi che praticamente
c'è tutto.
Mi sembra che San Paolo, senza volerlo, no? Stiamo trattando lo stesso argomento, no? Ecco, piangete con chi piange. E godete con chi gode, no? Questa mattina nell'ultimo banco c'è una signora che io non ho mai visto, una donna con tanti capelli come quella lì, ma ne ha, che non ti dico, ne ha una montagna, no? E ero tentato di dirgli, vedi, i capelli per asciugare i piedi di Gesù li avresti. Adesso, se non hai ancora le lacrime, chiedi il dono delle lacrime per somigliare di più a Santa Maria Maddalena, no? Perché se gli laverai i piedi e gli asciugherai con tutti sti capelli che non te la dati per vanità, te la dati perché tu gli asciughi i piedi, diciamo che, se no, glielo dico stamattina, glielo dirò un'altra mattina, ma era questa il mio pensiero, è così. Ma meriterebbe, ecco, anche tante considerazioni questa lettura, che però non voglio portar via tempo a Don Dolindo, che avrà sicuramente da dire un sacco di cose, poi alla fine vediamo. D'accordo, a te la parola, Anna.
Don Dolindo, ecco, legge fondamentale della perfezione cristiana è l'umiltà. Per l'umiltà il cristiano non deve presumere di sé, neppure dei doni particolari che ha ricevuto dal Signore, quasi che questi lo potessero costituire al di sopra degli altri. Deve considerarsi come membro del corpo della Chiesa, in armonia con tutti gli altri. Deve amare sinceramente i propri fratelli ed essere loro di aiuto, per amore di Dio. Nel dare questi insegnamenti così importanti per la vita cristiana, San Paolo non si contenta solo di esortare con deferente bontà, ma si riveste di autorità e fa appello all'esplicita missione che ha avuta da Dio, in virtù della grazia che mi è stata conferita, cioè in forza dell'autorità che ho da Dio per grazia sua, come apostolo. Io dico a quanti sono tra voi, o come dice il testo greco, io dico a ciascuno di voi in particolare, di non stimarvi più del dovere, ma di nutrire sentimenti giusti e modesti, e ciascuno secondo la misura della fede compartitagli da Dio. In quei tempi erano comuni tra i cristiani gli speciali carismi dello Spirito Santo e quindi le azioni straordinarie e i miracoli che li accompagnavano. Questi carismi, per quanto gratuiti e dati per il bene e l'edificazione della Chiesa, erano proporzionati alla fede di colui che li riceveva. E per questo San Paolo li chiama misura della fede. Erano i grandi segni concessi dal Signore a quelli che credevano e davano a chi li riceveva una particolare missione per il bene delle anime. Non erano privilegi annessi alla santità personale, ma erano come le attività e le funzioni delle varie membra del corpo della Chiesa. San Paolo considera infatti la Chiesa come un corpo mistico vivente e la paragona al corpo naturale, nel quale ogni membro ha una particolare funzione per il bene di tutto l'organismo. L'occhio ha la potenza di vedere, l'orecchio di ascoltare, eccetera. E tutti insieme le membra e gli organi servono scambievolmente per il proprio bene e per quello di tutto l'organismo. Nello stesso modo, tutti i fedeli formano in Cristo un solo corpo e ad uno sono membra gli uni degli altri, con particolari doni dello Spirito Santo che costituiscono la loro particolare funzione. Si è detto e si dice che questi doni abbondavano nella Chiesa primitiva per le particolari necessità di quei tempi e si è un po' abusato di questo concetto, quasi che noi non fossimo nelle stesse necessità. Oggi specialmente, che siamo in tante cose assai peggiori dei pagani e che più di essi abbiamo bisogno degli splendori dello Spirito Santo per vivere nella Chiesa una vita soprannaturale. Nella Chiesa primitiva abbondavano i doni perché abbondava la fede. Il ministero sacro, l'insegnamento, il comandare, le opere di misericordia ed ogni attività del corpo della Chiesa era compiuta per la fede nello Spirito Santo. I frutti che se ne avevano erano grandiosi e miracolosi. Noi, invece, ci appelliamo alle forze umane, all'abilità nel compiere il ministero, alla cultura, alla scienza, spinta fino alle tenebre del razionalismo nell'insegnare, alla destrezza politica nel comandare, al genio dell'organizzazione e alla sensibilità del cuore nel fare le opere della misericordia, eccetera. Ci ha sopraffatti la prudenza della carne ed operiamo in modo tutto naturale, mancandoci l'umiltà dell'anima e la semplicità della fede. È per questo, è solo per questo che siamo poveri di Spirito Santo e che in mezzo a noi sono così povere le sue gloriose manifestazioni. Ripetiamolo per considerare di più una verità così importante. Non è perché la fede può riguardarsi ormai assodata e fondata che lo Spirito Santo non si effonde come nei primi tempi della Chiesa, ma è perché la nostra fede si è illanguidita a tal punto da non sapere attrarre nella vita le grazie e i doni dello Spirito Santo. Preferiamo, per il maledetto orgoglio, di appoggiarci alle nostre forze e più che cercare le anime illuminate dallo Spirito Santo, cerchiamo gli specialisti nelle discipline umane e quelli che possono avere un maggiore prestigio. Questo stoltissimo criterio, non rare volte, è quello che ha guidato nella Chiesa la scelta agli alti posti di responsabilità. E per questo si sono avuti persino vescovi e papi che non sempre sono stati all'altezza del loro ministero, come è evidente dalla storia. Dissimularlo significherebbe fare incancrenire una piaga pericolosa e significherebbe manomettere l'onore stesso di Dio, attribuendo alla sua provvidenza quello che gli uomini fanno prescindendo proprio dalla sua provvidenza. Se non si scuote questa terribile cappa di piombo, non è possibile attrarre nella Chiesa i carismi dello Spirito Santo che la sostengono e sono il vero segreto della sua vita gloriosa e soprannaturale. Avendo San Paolo raccomandato di contentarsi ciascuno dei particolari carismi ricevuti dallo Spirito Santo, senza presumere per essi di gloriarsene innanzi agli altri, specifica a mo' di esempio alcuni di questi carismi, indicando come servirsene a vantaggio dell'unico corpo della Chiesa, avendoli ricevuti non per proprio merito, ma per particolare grazia del Signore. Chi ha la profezia soggiunge l'apostolo se ne serva, secondo le norme della fede. Chi il ministero eserciti il ministero, chi ha il dono di insegnare insegni, chi quello di esortare esorti, chi dà del suo lo faccia con semplicità, chi comanda lo faccia con sollecitudine, chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Il dono soprannaturale di eccitare e stimolare gli altri alle virtù per mezzo di discorsi ispirati e all'occorrenza di predizioni del futuro, di scrutazioni del segreto dei cuori, costituiva il dono detto della profezia. San Paolo raccomanda di servirsene secondo le norme della fede, perché non avvenga che chi ha cominciato a parlare sotto l'ispirazione dello Spirito Santo parli poi secondo la propria ispirazione e induca gli altri in errore. Per evitare questo è necessario che egli abbia come controllo delle sue parole la verità della fede, contenute nella scrittura e nella tradizione della Chiesa, in modo da rigettare immediatamente quello che è contrario alla verità. Anche gli eretici presumono di parlare in nome di Dio, ma se essi avessero avuto come norma infallibile per discernere la verità di ciò che passava per la loro mente, avessero avuto la fede, non sarebbero caduti nell'abisso della menzogna, spacciando per ispirazione dello Spirito Santo i loro pensieri. È tanto facile, infatti, lasciarsi turlupinare da Satana e mescolare alla luce di Dio le proprie tenebre, credendole autentica luce divina, Tante anime favorite da Dio cominciano bene e finiscono male proprio per non tener presente come la loro luce e guida le verità della fede insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo stesso entusiasmo che suscitano in loro le ispirazioni di Dio le fanno traviare facilmente. L'orgoglio le fa credere infallibili, danno adito alle fantasie, credono soprannaturale tutto quello che pensano e miracoloso tutto quello che operano e finiscono per essere ribelli ad ogni autorità. Dei dottori ridotti a gracidanti altoparlanti, razionalisti e modernisti, ne abbiamo fin troppi. Queste pentole vuote non sanno riempirsi che di rifiuti, perché non sanno cogliere il grano e i frutti celesti nelle esuberanti aiuoli dello Spirito Santo. Vuoti di concetti, di vita, questi dottori riempiono le loro lezioni delle miserie intellettuali degli empi, come vino acido che tentano inutilmente di risanare con effervescenze di verità, povere di vita che non inebriano l'anima del divino. Quando verrà un'anima forte che ricacci dal tempio della sapienza divina questi profanatori che vi hanno ammassato animali e banche di valuta straniera a Dio? Quando sarà cacciato da questo tempio, con le corde del re divino, l'animalis homo, che ha invaso persino gli atri dove splende il candelabro delle sette luci dello Spirito Santo, dove si eleva Dio l'incenso dell'adorazione orante e il fumo delle vittime arse per la sua gloria? Nel tempio era bruciato l'animale offerto, non solo come adorante omaggio a Dio, ma quasi per bruciarvi l'animalis homo e dar luogo all'homo sapiens, elevato a Dio negli splendori della fede. Ma quando nelle scuole sacre, profane, ecclesiastiche e civili si brucerà l'olocausto di tutte le stupidaggini dell'uomo animale che non intende Dio e non l'ama? Ma quando la scienza, raggio riflesso dell'eterna verità, si congiungerà alla luce divina per far risplendere essa sola e illuminare le povere valli del nostro pellegrinaggio? Quando finirà la profanazione delle nostre scuole, dove dovrebbero formarsi le nuove generazioni ecclesiastiche e civili e che sono invece aule asfissianti, dove si soffoca la verità e si ricaccia il divino? Venga il regno di Dio, regno di verità e di grazia, e siano dissipati per sempre i falsi dottori, miseri azzeccagarbugli di confuso sapere. Venga il regno di Dio e gli errori, zizzania tra il grano, non germinino più tra le piantagioni del Padre Celeste. Amen. Ecco, adesso potremmo anche chiedere, Claudio,
sì.
Uno spazio, un breve stacco musicale.
Certo, sì, che l'orologio è andato avanti, né? Ora, uno stacco musicale.
Perfetto.
E andiamo avanti.
Okay. A tra poco, Ave Maria. Thank you. Bene. Sì, bello,
ci prendiamo. Allora, ma interessante, ma dice: siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione. Costanti, non è che devi mollare tutto perché dice sto male, per cui penso soltanto al male che sto patendo. Invece devo pregare, ecco, il dono dello Spirito Santo, ovvero di trasformare il dolore in amore ed offrirlo in espiazione dei nostri peccati, di quelli dei nostri fratelli. Per cui costanti nella tribolazione, non vi fate cadere le braccia. Perseveranti nella preghiera, lo mette alla fine perché tutte le cose che ti ha detto prima, se tu non sei costante nella preghiera, non stai in piedi, a un certo momento crolli perché preghi troppo poco, perché hai pregato troppo poco prima. Cioè, chiaramente uno che ha una buona provvista, come fanno le formiche, però che durante tutta l'estate portano le cose dentro nel formicaio perché d'inverno vero servono, e allora lavorano tutta l'estate per vivere anche d'inverno. Allora il cristiano, se ha la testa che è più piccola di una formica, come si fa, Anna? Cioè, tu devi lavorare tutta la vita per il tempo della tribolazione, devi avere a rinforzare la preghiera, la fede, la speranza, la carità, vivere, diciamo, una vita santa. Arriva la tribolazione, fa parte, diciamo, dei doni che Dio ti fa perché tu gli assomigli anche in questo. Perché Padre Pio diceva: io sono l'egoista del dolore, no? Io, se volete, mi date del vostro, ma io del mio neanche un po', perché lo utilizzava per salvare le anime, per dare gloria a Dio, per fare il Cireneo. Benedite coloro che vi perseguitano, perché sono nostri benefattori, sono nostri benefattori. Dice: ah, quello là ci perseguita, perché il Signore praticamente vuol farci, ci prova nella persecuzione, vero? Perché costoro sono nostri benefattori, ci fanno crescere nella virtù, se abbiamo capito cosa intende dire il Signore. Benedite e non maledite. Chiaramente, diciamo, se noi benediciamo e gli altri ci maledicono, chi è che ha più forza, la benedizione o la maledizione? Cioè, più Dio o più il demonio? Chiaramente vince la benedizione. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Ecco, per fare comunità, per fare comunione, dire: tu praticamente, se io ti do il mio amore e mi prendo un po' del tuo dolore, ecco, mostrandoti quanto ti voglio bene, diciamo, già tu sei sollevato, cioè ti senti amato, e l'amato, diciamo, mette le ali anche a chi si sente fatto di piombo, no? Vabbè, allora Anna, tu c'hai tanto da leggere, vero? Ma vediamo un po'. Custodiscimi, Signore, nella pace. Il Salmo 130. Sì. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Ecco, allora, la gratitudine è di uno che sta in basso e ringrazia chi sta in alto, no? Per cui, diciamo, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, questa è praticamente la gratitudine massima, ci ha mostrato la Madonna come si fa. Ecco, ma perché, cioè, come si fa a farlo se noi chiediamo prima di tutto il dono dell'umiltà, cioè di sapere che lui è tutto e che io sono niente? E allora, quando fai qualcosa di buono, ti meravigli, non solo, ecco, ti meravigli nel senso che c'è uno stupore che dici: mamma mia, ma cosa ho detto adesso? Il Signore mi ha fatto dire delle cose che sono per l'anima mia, ecco, mi sta provando, mi sta ammaestrando, il Signore maestro, lo Spirito Santo ha questa funzione. Io invece resto quieto e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Ah, vedi, siccome il bimbo svezzato è piccolo, si sente piccolo e non gli passa mai per la testa di spingere una macchina, vero, o un camion, perché dice io non sono in grado di fare quelle cose, io sono piccolo, ecco, io sto in braccio a mia madre, ecco, mi sento, ecco, non onnipotente, ma mi sento impotente, io confido nella mia mamma, ecco, come bambino svezzato in braccio a sua madre. Israele attende il Signore da ora e per sempre. È fatto lo stanno ancora attendendo, anche se è venuto e non è stato visto, i vostri occhi non l'hanno visto, ecco, non avete ancora visto il Salvatore, il Signore, perché vi aspettavate un esercito di carri armati, di missili, invece era come un agnello mansueto condotto al macello. Allora Anna, tu puoi leggere il Santo Vangelo adesso?
Sì, certamente. Ecco allora, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze, per le vie della città, e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi, costringili ad entrare, che la mia casa si riempia, perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Mamma mia.
Pensa, mamma mia, questa non è una mazzata, ma è una super mazzata. Tu pensa a tutti coloro che sono stati invitati per collaborare con il Signore in modo molto stretto, i suoi consacrati. Nessuno di questi gusterà la mia cena, e non a caso i santi mistici dicono che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, che poi abbiamo tempo per tutto, meno che per Dio, meno preghiera, meno meditazione, meno confessione, aiutare le anime, più nella vita sociale bisogna fare che cosa? Bisogna fare, Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta, e se a Marta gli ha detto: «Ti preoccupi di troppe cose, no? Una cosa sola importante», ecco, dico, quelli che sono consacrati ancora di più vale questo esempio. Ecco, cercate prima il regno dei cieli. Cioè, un santo fa bene, è come una quercia che ha i rami che si stendono dappertutto, no? Se le parrocchie si vuotano, vuol dire che l'albero è senza foglie, no? Per cui non ci si può neanche riparare sotto, non c'è più niente. E allora diciamo: «Devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro». Devi farti santo, perché il santo attira le anime, è un fiore, è come le api vanno in cerca dei fiori, noi cerchiamo i santi, perché di manager non ce ne facciamo nulla, però di teologi senza fede non ce ne facciamo nulla, di preti che non confessano e non dicono neanche più la messa, non ce ne facciamo nulla, diciamo, questi non entreranno nel regno dei cieli. Allora, vedete, le parole, ecco, prima Don Dolindo ha detto delle cose formidabili di questo nostro tempo, la gente potrebbe dire, ma come fa a dire queste cose che le ha scritte 70 anni fa? I santi sono più presbiti che miopi, vedono lontano. Ecco, e difatti, tornando poi al discorso della gratitudine, se il Signore mi ha dato tutto e mi dice vieni a cena, e gli dico no perché io sono impegnato con le mucche, i buoi, allora tu capisci che praticamente Dio vale meno di un bue, ma io mi sono sposato, per cui tua moglie vale più di Dio, e allora è chiaro che tu non puoi sederti in quella cena, no? Perché non hai messo il Signore al primo posto, hai messo tutte le altre tue sciocchezze davanti e il Signore gli hai detto non ho tempo, e in pratica è una specie di risposta che ha dato Lucifero, non serviam, ma diciamo che anche il tuo invito noi non gli diamo nessun valore. Ecco, allora stiamo ben attenti, cioè la nostra fede non è complicata, la vogliono complicare perché nella complicazione e nelle mille parole è più facile ingannare il prossimo. Le cose sono molto semplici: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Naturalmente tu dovrai ringraziare costantemente il Signore per tutti i doni che ti ha elargiti, e allora quelli che vengono a farti perdere tempo, dici guarda, sono impegnato in altra conversazione, devo finire quello che sto facendo, pregherò per te, ma lasciami stare con l'amato del mio cuore, ecco, non togliermi questo comando di Dio, di amare Dio con tutto il cuore, perché se l'altro mi chiedesse qualcosa per far del bene, ma generalmente sia i televisori che gli smartphone, cioè, c'è poco da santificarci con quei mezzi là, anzi c'è il rischio di perdere anche l'anima, perché il tempo è un dono di Dio e non va sprecato. Anna, a te la parola, perché vai avanti finché hai finito, fino a mezzogiorno meno 5.
Va bene, sì. Ecco, allora, Don Dolindo, l'esortazione di Gesù al fariseo è preziosissima per noi e ci guida in quello che uso comunissimo per tutte le genti, i pranzi fatti nelle feste e nelle solennità. Gesù non condanna un pranzo, fatto anche per accrescere la letizia di una festa, ma ci esorta a non renderlo una misera speculazione di orgoglio o di interesse personale. Un pranzo non può ridursi evidentemente ad una scorpacciata, il che sarebbe cosa indegna. È come un accrescimento della famiglia, fatto con persone care, ed è un'effusione di generosità, poiché la gioia è naturalmente espansiva. Quando Gesù esortò il fariseo a invitare a pranzo i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, pensò certamente al grande invito del Padre Celeste, alle sue creature nella redenzione, e parlò con tanta profonda tenerezza che uno dei commensali ne fu colpito, intuì il suo pensiero ed esclamò: «Beato colui che mangerà il pane nel regno di Dio». Egli aveva dovuto sentire altre volte Gesù parlare del regno eterno come di un convito, ed ascoltandolo ora se ne ricordò. E con quell'esclamazione glielo ricordò per ascoltare ancora dalle sue labbra una bella parabola. È profondamente psicologico, giacché noi amiamo sentir ripetere da quelli che sanno parlare i discorsi nei quali trasfondono maggiormente la loro vita e quelli che più li interessano. Gesù, che sapeva d'essere venuto a dare agli uomini un banchetto celeste, non poteva parlare di questo soggetto senza sentire nel cuore e trasfondere nelle parole tutta la sua tenerezza. Egli lesse nel cuore del commensale il desiderio di riascoltare il racconto ed esclamò: «Un uomo fece una grande cena ed invitò molti. Stando a tavola, la parabola prendeva un carattere più vivo e Gesù la raccontò volentieri per trarre da quel banchetto un insegnamento salutare. Gli invitati ad un pranzo presso gli ebrei, gli inviti ad un pranzo presso gli ebrei si facevano molto tempo prima. Quando poi si avvicinava l'ora del convito e tutto era pronto, si mandavano i servi ad avvertire e ad accompagnare i commensali. Perciò Gesù soggiunse che il padrone della casa all'ora della cena mandò un servo a chiamare gli invitati, dicendo loro che il desinare era pronto. Tutti però molto scortesemente cominciarono a scusarsi. Si erano così poco dato pensiero del banchetto che avevano proprio in quel giorno stabilito di dar corso ai loro affari e uno di essi addirittura di sposare. Uno disse che aveva comprato un podere e doveva andare a vederlo. Un altro che aveva comprato 5 paia di buoi ed aveva necessità di provarli. Un terzo disse più recisamente e più scortesemente che aveva preso moglie e perciò non poteva venire. Gli altri usarono una certa forma nel rifiutare e dissero al servo: di grazia, abbimi per scusato. Ma chi aveva preso moglie e frastornato com'era ed impegnato nel suo banchetto nuziale disse recisamente che non poteva venire. Il padrone ne fu sdegnato nel suo dispiacere, ma volendo che si perdesse ciò che aveva preparato, disse al servo di andare per le piazze e per le contrade della città e raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, invitandoli a venire essi a mangiare. Solo questi infelici, infatti, all'ora di pranzo potevano trovarsi in bisogno e trattenersi sulle pubbliche vie in cerca di carità. Il servo li chiamò, ma essendovi ancora posto il padrone, gli ordinò di andare a raccogliere per le strade di campagna, fiancheggiate dalle siepi, altri poveri abbandonati, e forzarli, con modi affettuosi, a venire al banchetto. Lungo le siepi, infatti, ci potevano essere solo i poveri più abbandonati, i quali avevano vergogna di comparire in pubblico, o temevano di essere vessati per qualche loro malanno, ed essi dovevano essere forzati ad entrare. Così si riempì la sala del banchetto e il padrone protestò che nessuno di quelli che avevano rifiutato l'invito avrebbero assaggiato la sua cena. Questa protesta potrebbe apparire inutile, dato che essi avevano già rifiutato. Ma Gesù volle dire che chi rifiuta il banchetto della vita, nel giudizio universale si accorgerà di aver errato, inutilmente desidererà allora di prendervi parte, giacché allora sarà per sempre finito il tempo della prova. La chiusa della parabola riguarda la sua applicazione spirituale e l'applicazione Gesù non la fece perché altre volte l'aveva fatta e per non urtare i farisei che erano presenti. L'uomo che fece la grande cena è Dio, che preparò grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione e invitò prima di tutto il popolo eletto. Ma Israele, distratto dalle sue aspirazioni materiali, dai beni terreni e dalle aspirazioni sensuali, non ricevette l'invito e rifiutò le grazie. Dio allora mandò i suoi apostoli per tutta la terra, tra i pagani, poveri di grazie, storpi nella vita, ciechi perché privi della verità e zoppi perché incapaci di muoversi soprannaturalmente, a raccogliere fra essi i novelli invitati alla grande cena. I pagani risposero all'invito, ma poiché vi sarà ancora luogo per completare il numero degli eletti, Dio manderà i suoi servi negli ultimi tempi a chiamare alla fede i popoli più poveri e più lontani. e le genti più abbandonate, e li raccoglierà nella sua chiesa, banchetto di vita, e nel suo regno, banchetto di eterna gloria. Dio li forzerà ad entrare non con la violenza, ma con grandi grazie, e li farà entrare non contro la loro volontà, ma conquidendoli con la misericordia. Abbiamo perciò tre inviti al banchetto delle grazie: quello fatto per amicizia al popolo eletto, quello fatto per misericordia ai pagani e quello fatto per eccesso di bontà ai popoli lontani. Dio, che ama donarsi alle sue creature per renderle felici e che si dona rispettando la loro libertà, non ha limiti nella sua misericordia e chiama continuamente alla vita, elargendo ad altri popoli le grazie rifiutate da quelli che sono invitati per primi. La moderna, disagiatissima civiltà, fatta tutta di aspirazioni materiali, di traffici e di piaceri brutali, apostata da Dio, rifiuta il banchetto della vita. Il Signore allora chiama i cosiddetti popoli incivili, li fa partecipi delle grazie e mostra che innanzi a Lui non ci sono differenze di razza o di condizioni e che Egli non è accettatore di persone. La grande cena del Signore è il banchetto eucaristico, cena mirabile di grazie alla quale Egli invita tutte le anime, come è vergognoso l'atteggiamento di queste innanzi ad un dono così grande. Alcune, prese dalle preoccupazioni della vita materiale, dicono di non potervi andare e perdono il loro tempo nell'acquisto insaziato di beni terreni. Altre, assorte nei commerci, non sanno trattare che di buoi, di maiali, di stoffe, di mercanzie e perdono miseramente l'ineffabile tesoro della comunione. Altre infine si lasciano trascinare dal vortice della vita sensuale e non sanno apprezzare i tesori ammirabili della vita eucaristica. È penosissimo vedere deserto l'altare, banchetto di immensa felicità, ed è penosissimo vedere le povere creature perdersi miseramente nelle stupidissime e molte volte mortali gioie terrene. Quando si pensa al movimento della vita, c'è davvero da piangere, pensando agli innumerevoli infelici che in essa si agitano e si dilaniano. Quanti uomini sono lontani dai sacramenti, quanti cercano come conforto della vita quello che la dilania, quanti vivono da disperati nel tempo e nell'eternità. Noi che abbiamo la sorte di servire il Padre Celeste, non dobbiamo mai stancarci di invitare le anime al banchetto della vita e non dobbiamo mancare mai all'invito giornaliero alla mensa celeste per poter un giorno partecipare alla mensa eterna della gloria. Gesù uscì dal banchetto del fariseo accorato, pensando alla diversità dei pensieri degli uomini dai suoi pensieri e dalla causa per la quale tanti non rispondono agli inviti di Dio. Amen. C'è il tempo anche per il fioretto, Claudio, sì.
Ti dico un fioretto. Stamattina, cioè stanotte, non stamattina, forse non lo so, mi sono fatto un sogno. Ci ho sognato che il sacerdote, che è quello lì che il poveraccio non può distribuire la comunione perché non sta in piedi, cioè ha bisogno del bastone, se tira il bastone non può tenere la pisside, allora qualche volta, se non c'è un altro sacerdote, mi chiede se lo posso fare io, no? E mi sono sognato che quella mattina là siccome nessuno si inginocchia, io ne ho la piscina in mano e mi sono inginocchiato io. Pertanto distribuivo la comunione in ginocchio. Allora quelli che volevano la comunione dovevano abbassarsi per prendere, e dico, ma tu pensa che razza di sogno.
Però si può trarre una bella meditazione, proprio abbassarsi, certo.
Non sarebbe male. Ma poi, allora, c'è una signora che vorrebbe inginocchiarsi, ma gli ha detto no, perché poi quelli che stanno dietro di te si inciampano, li fai cadere. E gli ho detto, sta attento, tu vai a fare la comunione per ultima, così se non c'è nessuno che si può inciampare, no? Perché sei da sola, l'ultima.
Esatto.
Ah sì, vabbè, così. Allora, il fioretto.
Sì, ecco qua la carità che fa dimenticare se stessi. La venerabile Teresita che vedo provava un ardentissimo amore per la Madonna, che chiamava la sua madressita. Anche nella malattia e al culmine del suo malessere, non smise di amarla offrendole molti sacrifici con serenità e generosità. Capitava che se si trovava in preda a uno di quegli attacchi violenti che nessun calmante riusciva a lenire, mentre alcune consorelle si trovavano al suo capezzale contente di poterle parlare, la caritatevole novizia offrisse il sacrificio di continuare la conversazione. Un giorno le infermiere, temendo che si stancasse troppo in quelle occasioni, le dissero: «Suor Maria Teresa, faccia finta di essere addormentata. Risponderemo noi per lei». Ma lei sorrise. Non voleva deludere nessuno, anzi, voleva accontentare tutti coloro che avevano piacere di stare con lei e parlare, forse per l'ultima volta, anche con un filo di voce o un silenzioso sorriso, che le costava ormai molto. Suor Teresa voleva rispondere personalmente, non importava se era stanca. Del resto, questa piccola carmelitana aveva un'altra delicatezza che pochi poterono constatare. Quando soffriva molto, preferiva non parlare della sua malattia. Quando si sentiva appena meglio, diceva di stare ottimamente, quasi, quasi bene. Ella non voleva essere considerata una vittima, poiché accettava la sofferenza con pace e gioia, per amore di Dio. Confidava ogni pena alla sua madressita e da lei sola otteneva forza e conforto. Proposito trovare qualche occasione per praticare la carità verso il prossimo. Ecco. Amen. Claudia. Amen.
Bene. Salutiamo il nostro angelo custode, vero che ci è stato mandato dal Signore. E salutiamo tutti i fratelli e gli angeli custodi dei fratelli. Angelo di Dio, che sei il nostro custode, illumina, custodisci, reggi e governa noi che siamo stati affidati dalla pietà celeste. Amen.
Amen.
Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.